giovani parliamo solo di post-transetta, così siamo felici. E ovviamente per parlare di post-trascrizionale dobbiamo per forza riattaccare di qua. Alcuni di voi c'erano già quella lezione lì, chi se la ricorda, chi se non si ricorda questa foto? Io la ricordo. Allora, questa foto era una cosa che avevamo messo quando si parlava di splicing alternativo un po' di lezioni fa, in cui avevamo fatto semplicemente la considerazione del fatto che, vi ricordate, lo splicing alternativo viene interpretato oggi come uno dei sistemi principali, c'ho i soliti problemi con questo comando che non funziona. Non so perché va avanti da solo, ma... dicevo, uno viene interpretato come il sistema con cui nei vertebrati e soprattutto nei mammiferi viene ottenuta una varietà di proteine senza aumentare in maniera spropositata le capacità codificanti del genoma. E in quella lezione lì avevamo guardato non solo comparativamente come, diciamo, lo splicing alternativo fosse aumentato durante l'evoluzione, ma avevamo visto anche un po' di cose che qui sono riassunte, cioè avevamo visto come i risultati più recenti che sono stati ottenuti, se ricordate, con deep sequencing, cioè con RNA-seq sostanzialmente, dimostravano come probabilmente fino al 98% dei geni umani, nella parentesi c'è scritto you, come dire human, quindi insomma mammiferi, sono probabilmente vanno incontro all'alternative splicing. Avevamo visto il meccanismo, avevamo ripassato il meccanismo biochimico dello splicing e avevamo visto quali sono le proteine principali associate a questo meccanismo. Avevamo visto quali sequenze dell'RNA definiscono i confini esone-introne e quali sono le sequenze introniche principali, e poi avevamo visto i modelli di alternative splicing, cioè l'exon skipping, gli alternativi 5'-3', e soprattutto, se vi ricordate, lo schema di splicing che si chiama mutualmente esclusivo, che è era stato illustrato da quella cosa terribile del DS-CAM di Drosophila. Vi ricordate quel gene che ha una quantità di esoni alternativi spaventose? E poi avevamo visto anche che ci sono delle forme di produzione di RNA alternativi che non sono propriamente splicing alternativi nel senso stretto della parola, perché per esempio riguardano l'uso di transcription starting site alternativi oppure di segnali di folia alternativi e via di seguito. Poi avevamo fatto un po' di esempi di funzionali e avevamo visto una serie di studi genome-wide, quindi fatti con timing microarray oppure con RNA-seq. Quindi questo era quello fatto nella lezione dell'altra volta, e ovviamente ripartiamo dal lavoro principale visto in quell'occasione per introdurre il problema della regolazione. Posso chiedere a quelle signorine per favore di farsi letto? Io sento questo chiacchiericcio continuo, mi dà un po' fastidio. Ok, questo qui era il lavoro che avevamo già preso in esame diverse volte, che è stato pubblicato, se ricordate, nel 2008, e che è il primo e effettivamente rilevante lavoro fatto comparando 15, vedete, diversi tessuti o linee cellulari umane, e sono stati comparati con appunto l'RNA, cioè facendo sequenziamento profondo di RNA poliadenilato, quindi qui dentro per esempio non coding, queste cose qui non poliadenilati non si vedono, d'accordo? E questo, se ricordate, se fate un attimo di attenzione, vuol dire che gli autori hanno purificato la frazione poliadenilata dell'RNA prima di fare il sequenziamento, d'accordo? E hanno analizzato sostanzialmente tutto quello che saltava fuori. Allora, questo ovviamente dà un esame comparativo dei livelli di espressione delle, diversi codificanti nelle 15 linee cellulari o tessuti esaminati, ma ovviamente dà anche una visione totale di quello che è lo splicing, limitato ovviamente ai 15 campioni in esame, ma di quello che è lo splicing alternativo delle diverse case. Allora loro, come dice qui l'abstract, hanno mappato praticamente tutte le giunzioni esone-esone questa mappatura ha indicato che, vedete, sostanzialmente dal 92 al 94%, a seconda ovviamente dei livelli di confidenza che loro scelgono nel calcolo, vi dà sostanzialmente undergo alternative splice, cioè subisce un alternative splice. Allora, andiamo a vedere un attimo questa cosa. Cosa vuol dire? Allora, vi faccio un piccolo richiamo del problema della mappatura delle exon-exon junction. Negli RNA-seq, se vi ricordate, quello che salta fuori come sequenza sono delle piccole letture. In questo caso, se vedete nel testo, ci sarà scritto sono delle letture medie, dei reads, di 32, lunghi 32 paia di basi. Allora, un read da 32 paia di basi è facilmente assegnabile al genoma quando mappa completamente dentro un esone o completamente dentro una regione intronica o non codificante, visto che è un RNA probabilmente dentro una regione genica. D'accordo? Quello che è il problema è quello di vedere quando sono exon-exon, cioè quando la lettura, cioè il read, prende metà da una parte di un esone e metà dall'altra parte, bisogna assegnarlo al gene. E vi ricordo che il problema principale è il fatto che se questa assegnazione è più o meno equilibrata, cioè 32, 16 da un esone, 16 dall'altro va bene, ma se ovviamente avremo un certo numero di casi in cui un read prende magari, non so, 25 da un esone e ne restano 7 dall'altro. Allora l'assegnazione di 7 basi in maniera univoca a un altro esone è difficile da fare. Quindi c'è un certo tipo di problematica bioinformatica. Ve lo dico solo perché non prendiate come oro colato quello che viene fuori da questi studi. Cioè queste sono delle assegnazioni statistiche che vengono fatte che probabilmente hanno una P associata, cioè una probabilità di essere vero associata. Allora, quello che loro fanno è di assegnare appunto questi read e solo per rendervi conto di che tipo di risultato si ha, vi fa vedere in figura 1, questo lavoro vi fa vedere un esempio che è di un gene qualsiasi, questo SLC25A3 che codifica per un canale di membrana. Allora, la cosa è questa qui, se voi andate a vedere in banca dati questo gene ha due trascritti mappati in banca dati che sono questi due qua, che vedete, H074-75, eccetera, eccetera. E se voi li mappate sul genoma, cosa vedete? Vedete un esone e qui un esone alternativo, nel senso che la sequenza di questi due cose è uguale, eccetto che uno monta un esone 3B, l'altro monta un esone 3A. D'accordo? Allora, qual è il risultato dell'RNA-seq? L'RNA-seq che cosa fa? Vi dà una serie di picchi, vedete questa figura qui strana, non sono nient'altro che i picchi di frequenza, che vuol dire quanti oligonucleotidi ho trovato nella mia sequenza che mappano in questa regione, d'accordo? E quindi ovviamente li trovo principalmente a livello degli esoni, li vedete? Questi, giustamente. Io ho preso l'RNA poliedilato, questo che è già stato processato, quindi ovviamente contiene le sequenze esoniche, giusto? Okay. Allora, guardate quello che viene fuori, loro hanno comparato, tanto per dare un esempio, hanno comparato quello che viene fuori, vedete, da RNA di testicolo, di fegato, di muscolo scheletrico, di cuore. E allora voi seguite quelle che sono le linee, vedete che qui c'è una linea che congiunge questo cluster di picchi, che rappresenta questo esone qua, con questo cluster qua, che rappresenta l'esone 3B, d'accordo? Però, sempre nei testicoli, come vedete, c'è anche alcune letture, poche per la verità, in questa regione, che è la regione corrispondente al 3A, che ovviamente vengono congiunte con questo cluster, che è quello di quest'altro esone, e poi c'è quest'altro. Allora, questa è chiaramente una situazione di splicing alternativo, Perché ve lo faccio vedere? Perché questo qui è una situazione di splicing alternativo in cui chiaramente ci sono tutte e due le isoforme nello stesso tessuto, cioè c'è sia quella che include 3A e 3B, quella che include 3A è ovviamente minoritaria, ce n'è pochina, quella che è 3B ce n'è di più, e come vedete queste due forme sono esclusive mutualmente, nel senso che non c'è un trascritto che monta contemporaneamente la 3A e 3B. Okay? Quindi, questo qui è un esone che si chiama mutualmente esclusivo, che è presente, per esempio nel testicolo, in tutti e due i casi. Vedete come invece ci sono dei tessuti, notate la situazione del fegato, che è la seconda linea, quella blu, in cui lo splicing è solo sulla forma 3B. Quindi qui abbiamo un esempio in cui c'è uno splicing alternativo che è assolutamente tessuto specifico in questo caso qua. Cioè nel fegato evidentemente deve esistere qualche cosa che impedisce alla macchina dello splicing di montare queste zone, giusto? Se voi guardate la situazione dei muscoli, scheletrico o del cuore, vedete che abbiamo di nuovo una situazione simile a quella dei testicoli, però con inversione di quantità. Vedete? Qui è prevalente la forma che contiene, si chiamano isoforma queste, la isoforma che contiene 3A, 3B è minoritaria. Quindi una situazione inversa a quella che si vede nel testicolo. Perché hanno scelto questa figura questi signori? Perché far vedere un esempio in cui si vede un po' riassunto quali sono le varie situazioni. Cioè, si vedono sia delle situazioni in cui lo splicing alternativo è totalmente spostato in un senso o nell'altro nei tessuti, sia delle situazioni in cui non è totalmente spostato ma c'è una prevalenza di un'isoforma rispetto all'altro. D'accordo? E quindi se voi ci ragionate su questa cosa qui, vuol dire che esistono sia dei meccanismi che bloccano totalmente o che appregolano totalmente una certa forma, sia dei meccanismi semplicemente in cui le due isoforme evidentemente servono entrambe, d'accordo, al tessuto, ma ne viene modulata la produzione, d'accordo? Quindi c'è un problema di questo tipo. Ok. Allora, la stima, questa figura invece si riferisce alla stima di quanti splicing alternativi ci sono, d'accordo? Allora, chiaramente loro hanno visto 15 tessuti, è ovvio che un organismo è composto da più di 15 tessuti e quindi ovviamente noi per stimare quanto splicing alternativo c'è dobbiamo fare una estrapolazione. D'accordo? Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno preso tutti i casi in cui ci sono delle read, quindi delle sequenze detettate che stanno a cavallo tra un esone e l'altro e che ci sono in alcuni tessuti e che non ci sono nelle altre. D'accordo? Li hanno divisi in classi, d'accordo, che ognuna di queste qui è una classe, e li hanno mappati sulla frazione di geni che contengono questo tipo di rite, d'accordo? E allora facendo questo viene fuori una sigmoide. Ovviamente l'ultimo tessuto, quello che ha la più altissima, cioè scusate, l'ultimo read, quello che ha la massima rappresentatività è questo qui, ma noi possiamo estrapolare. Quindi se si fa un calcolo di questa sigmoide e si va all'asintote, si può calcolare quanti sono i geni totali che hanno uno splicing alternativo, e di lì deriva quel famoso 92-94 che avete visto prima sull'abstract. Quindi facendo questo tipo di lavoro loro sono riusciti a stimare che se noi potessimo idealmente considerare tutti i tessuti di cui è composto l'organismo, probabilmente raggiungeremo quella cifra del 92-94% di geni con splicing alternativo. Ok, allora andiamo a vedere un attimo qui questo quadro qui l'avete già visto una volta nella lezione vecchia, ma l'attenzione allora era soprattutto sugli schemi di splicing, se vi ricordate, il cosiddetto skipped exon, cioè le zone che c'è o che non c'è, il cosiddetto retained intron, cioè un introne che prevalentemente non c'è ma che in alcuni tessuti viene invece incluso dentro al trascritto, Alternative 5 prime, Alternative 3 prime e poi Mutually Exclusive Actions, di cui abbiamo visto un esempio poco fa, e poi ovviamente i cosiddetti trascritti o promotori alternativi, che quindi possono cadere in una definizione generale di Alternative First Action, e i cosiddetti poli-A alternativi, che ovviamente vanno a finire in una definizione di Alternative Last Action, cioè terminale, d'accordo? Ok. Ci sono anche dei casi in cui questo tipo di alternative last action non include una parte codificante, ma riguarda soltanto l'UTR. In questo caso, vedete, li chiamano tandem 3' UTR, in cui abbiamo semplicemente una possibilità di avere un certo tipo di UTR o un altro. D'accordo? Ok. Allora, qui avevamo visto i tipi. Adesso volevo attirare la vostra attenzione su questi ultimi due colonne che ci sono qui in fondo. Questo qui è la valutazione del numero di splicing di ciascuno di questi tipi, che è tessuto specifico. Tessuto specifico comprendendo i grossi casi che abbiamo visto prima, sia quelli in cui c'è sì, no, d'accordo, come succedeva nel liver, nel fegato, nella prima diapositiva, sia invece quei casi in cui avete visto era spostata quantitativamente in un posto o nell'altro, d'accordo? Loro per fare questa classifica hanno preso in considerazione tutti gli spacing alternativi in cui c'era almeno un cambiamento del 10% tra un tessuto e l'altro, ok? Quindi classificando tutti gli spazi in questa maniera, vedete, vi viene fuori questa percentuale qui. Guardate la penultima colonna, questa. Questi qui sono gli observed, d'accordo? Quindi hanno visto che ci sono, la tabella significa, ci sono il 65% dei casi di skip addiction sono tissue regulated, quindi hanno questo tipo di cosa, d'accordo? 57 dei retail e via di seguito, d'accordo? Questo qui, cos'è questo numero? Questa è la stima fatta con la figura che abbiamo visto prima. Vi ricordate il modo con cui hanno calcolato questo? Esatto, quindi per ciascuna classe loro sono andati a calcolarsi l'asintoto stimando quale sarebbe la quantità totale se uno avesse preso in esame tutto, d'accordo? E facendo quello si arriva a queste percentuali, ok? Allora, notate come la percentuale più alta in assoluto che si vede in queste colonne qui è quella che si riferisce al tandem 3' UTR, cioè a quelle situazioni in cui quello che cambia non è tanto la regione codificante quanto la regione del 3' UTR, cioè la sequenza che sta in fondo all'RNA. Che cosa serve la sequenza che sta in fondo all'RNA? Localizzazione, degradazione, cosa c'è importante nel primo TR? Il target dei MIR, ci sono i bersagli dei MIR. Questa è una notizia molto importante perché vuol dire che in molti casi la regolazione tessuto specifica, cioè qui siamo in regolazione tessuto specifica, non riguarda tanto la sequenza, cioè quindi non tanto la struttura della proteina che viene codificata, quanto la sua stabilità in termini di degradazione dell'RNA. Quindi è un'ulteriore regolazione di gene expression che viene fatta cambiando il tipo di 3' UTR che viene assegnato all'mRNA. Questo è molto interessante. Vabbè, poi le percentuali sono varie, come vedete, variabili, però insomma la figura generale è che circa i 2/3, no, lo vedete bene, insomma 72, 66, 63, vuol dire che insomma più o meno i 2/3, se non di più, dello splicing alternativo sono regolati su base tessuto specifico. E insisto tanto perché è l'argomento delle lezioni di oggi di dottore dice come viene fatta questa regolazione. Questi sono solo degli ingrandimenti che vi ho messo perché così ce li avete con il racconto di cosa sono le varie classi, eccetera. Ok. Questa era la nota che vi ho detto prima. Ok, e quindi l'argomento che cerchiamo di affrontare oggi e mercoledì è quello di cosa ne sappiamo noi di come, cioè quali sono i meccanismi che vanno a regolare appunto questa scelta dell'alternative class. Allora, come al solito facciamo un po' di storia e un po' di prospetto, no? Allora, un po' di storia è il fatto che chiaramente le persone che si sono messe su questo tipo di argomento, quando è stato scoperto l'alternative pricing, io quindi parlo, vi ricordate, il primo lavoro di alternative pricing 83, quindi vuol dire negli anni 90, tanto per ricordare storicamente, la gente si è chiesta come veniva fatto questo meccanismo di scelta devo dire che tutti soggiacevano a uno schema mentale. Lo schema mentale era quello del paradigma di tipo trascrizionale. Cosa vuol dire quello? Che la trascrizione, tutti l'avete studiato, cosa sono? Sono degli elementi di DNA che attaccano dei transcription factors che regolano la trascrizione, d'accordo? Cosa molto banale, elemento cis, transfactor. E quindi, così, mentalmente queste persone sono andate a cercare la stessa cosa su questa regolazione. Cioè la maggior parte degli studi degli anni 90 era andare a cercare seeking for cis regulatory elements e proteine transregolanti. E quindi questo è stato fatto in maniera abbastanza sistematica e tutti questi vari esempi che ci sono stati storicamente, che hanno ovviamente generato un modello interessante, sono, io li ho presi da tre reviews. Una è questa, che l'avevamo già messa nella lezione precedente dell'alternative splicing. L'altra è questa, che vi metto oggi chiaramente, e poi una che è uscita, sembra quasi che gliel'abbia chiesto io all'editor di Cell, ma vedete che il 7 gennaio è uscita una fortunatissima review che ci aiuta molto, perché copre tutto un aspetto più nuovo che in effetti se non avremmo dovuto lavorare esclusivamente su lavori ed era più difficile, invece qui c'è una magnifica review che ci racconta l'aspetto più nuovo che affrontiamo sostanzialmente mercoledì. È uscita proprio ieri, fresca, sente ancora di forno. Va bene, allora vi ricordate che quando si parla di regolazione di splicing vuol dire aumentare o diminuire un fenomeno che è quello del montaggio dello splicing, d'accordo? Cioè vuol dire avere dei siti 5', questo è solo un ripasso della terminologia, un sito 5' di splicing, un sito 3' di splicing. Vi ricordate che gli altri elementi importanti sono il cosiddetto polypyrimidine trap, che sta qua, che sta tra il branching point e ovviamente il 3' UTR, d'accordo? Qui si formano diversi complessi di proteine che marcano ovviamente i vari punti che servono, d'accordo? E di solito quello che noi riusciamo a isolare studiando gene per gene sono dei complessi nei vari stadi di montaggio che vengono chiamati, vedete, complesso E', complesso E, complesso A, complesso B. Questo è il complesso cosiddetto committed, cioè una volta che le proteine sono andate a riconoscere i vari punti, poi la reazione di splicing avviene, d'accordo? Quindi questa è la cosa critica, bisogna riuscire a definire questa cosa. Allora, diciamo, gli studi che sono stati fatti in vitro, quindi andando a cercare di rimontare la reazione di splicing, hanno fatto molto vedere molto bene come la prima cosa che succede è quello che viene chiamata la exon definition. Exon definition vuol dire che sostanzialmente tutti gli esoni vengono marcati come prima cosa dal legame della U1, d'accordo, sul sito 5' dell'introne, della proteina SF1 che è quella che riconosce il branching point, e della U2AF che vuol dire U2 associated factor che riconosce appunto il polipyrimidine tract. D'accordo. Qui, questa è la cosiddetta exon definition, d'accordo? Dopodiché, una volta che tutti gli esoni sono stati definiti, si passa alla cosiddetta intron definition, che vuol dire un'interazione tra i bordi, cioè i confini di due esoni successivi, d'accordo? Quando, una volta fatta la intron definition, vuol dire, vedete, interazione, quindi ovviamente qui si forma lo splice e quindi si va avanti. Però quello che è importante da ricordare è che questo è lo step critico, cioè per regolare lo splicing bisogna o impedire o aiutare questo formazione, perché questo è il committed context, cioè quello al quale, una volta realizzato il quale, la reazione va avanti. Ok, quando parliamo di splicing alternativo dal punto di vista proprio meccanico, vogliamo dire che c'è una competizione tra due possibili sigle, no? Cioè, immaginatevi questa figura, io ve l'ho fatta proprio solo per fare un attimo di mente locale sul problema. Cioè, se io ho per esempio un competing 3 prime SS o un competing 5 prime SS, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho, qui sono i miei tre esoni, no? Questo è lo schema di splicing 1, questo è lo schema di splicing 2. Cosa vuol dire? Vuol dire che dal punto di vista meccanico questo sito di splicing qua compete con questo e uno dei due vince, facendo proprio il riassunto finale, oppure ovviamente viceversa, no? Okay. E è ovvio che la prima considerazione che possiamo dire è che ovviamente se noi abbiamo due sequenze, o queste due sequenze sono assolutamente identiche, allora possono essere utilizzate in maniera 50-50, oppure una è più forte perché è più bella e l'altra è più brutta, d'accordo? E quindi una vince sull'altra. E quindi vuol dire che noi dobbiamo andare, se abbiamo per esempio una situazione di debolezza, immaginiamoci se che A sia una sequenza bella, B sia una sequenza brutta. Allora vuol dire che se non c'è nient'altro nel tessuto, d'accordo, nella cellula, ovviamente vincerà sempre la A, o prevalentemente la A. Se io voglio regolarlo, ho due scelte, no? O vado a nascondere quella bella, per esempio ci leggo sopra una proteina, che me la nasconde, e quindi ovviamente la macchina di splicing usa l'altra, usa la prima che trova, quindi quella lì. Oppure in alternativa posso avere una situazione in cui attacca vicino a questa sequenza brutta B, magari esistono delle altre sequenze, introniche o esoniche, che aiutano, cioè che la rendono bella in qualche maniera, non che la cambiano, voglio dire che la aiutano in qualche maniera, una forma di esame. Allora, questo ovviamente è riassunto in questa cosa qui, che deve essere una di quelle animate, aiuto. Cioè. Più avanti. Ah sì, ecco. Difatti questo era... Ah, che bello, fantastico. Poi i siti belli sono belli, ma vengono nascosti da un inibitore. Quindi questo magari è un bel sito. Oppure i siti sono brutti ma vengono aiutati da un attivatore. Quindi questo è il lavoro su cui, d'accordo, le persone hanno lavorato per tutti gli anni 90. E il paradigma primario di tutta questa vicenda salta fuori, tanto per cambiare, la drosofila. In drosofila, questa è una cosa vecchia che trovate in tutti i libri del mondo, ma la guardiamo perché è interessante, di lì che è partita tutta la storia. In drosofila c'è una determinazione del sesso che, come al solito, è ovviamente determinata dal rapporto tra cromosomi X e autosomi, ma questo è normale. Ma poi esiste una cascata di regolazioni, d'accordo, che alla fine determina se lo sviluppo è in senso maschile o femminile, e questa cascata dipende non da regolazioni trascrizionali, bensì da regolazioni di splicing. Ok? Conoscete già questo schema? Nessuno lo conosce? Fantastico. Allora, dobbiamo passare un attimino sopra, se lo conoscevate già, potevamo andare veloci. Allora, guardate qui, questa è la storia. Questo qui è lo sviluppo, questa prima colonna vi fa vedere lo sviluppo di tipo maschile, e questo vi fa vedere lo sviluppo di tipo femminile. Allora, ci sono tre geni che giocano in questa vicenda. Uno si chiama sex lethal, il secondo si chiama transformer e l'altro si chiama double sex. Speriamo che questo video non vada in giro, perché ci sono delle cose strane. Attenzione. Allora, questo qui è questo gene qui, vedete, sex lethal, ha un trascritto che lo vedete qua, in cui c'è un esone alternativo, che è questo qui in mezzo azzurrino che vedete qui. Questo qui è lo schermo, quei gialli sono gli introni ovviamente, e queste cose rosse sono le linee con cui si fa lo splicing. Allora, nell'RNA maschile, quindi nella l'ovocita dato di tipo maschile, quello che succede è che c'è questo splicing qua, che include questo esone piccolo che c'è qua in mezzo, il risultato viene fuori un RNA che produce una proteina che non serve a niente, la proteina non funzionale. Invece nella femmina, d'accordo, quello che succede è che questo splicing site qua è bloccato da una proteina che si chiama, che è la stessa codificata da se stessa, cioè SX6, d'accordo? Questa proteina qua, che è quella verde, va proprio a nascondere, è proprio l'esempio che abbiamo fatto prima, cioè va proprio a legarsi sull'RNA e nasconde il sito di splicing 3' del primo introne. Come risultato, ovviamente, qui l'unico splicing possibile è questo, si forma una proteina che è la proteina stessa SX6, che regola se stessa con un loop autogeno, ma regola anche, come vedete, una situazione del tutto analoga che si verifica sul secondo trascritto, che è quello di transformer. Di nuovo questo transformer, come vedete, ha un esone alternativo che sta qui, questo è un caso di questo qui era uno skip ed exon, questo è un caso di 3' regolato, d'accordo? E vedete che nel maschio, in cui non c'è la proteina XXL, quello che succede è che questo viene spliced così, poi c'è un altro esone costitutivo, introne costitutivo viene tolto qua, e il risultato di nuovo si produce una proteina non funzionale, anche in questo caso qua, nella femmina. Ovviamente questo sito 3' è bloccato dalla presenza della proteina SXL, risultato si fa questo splicing qua che esclude questa parte di esone qui azzurra, risultato si forma una proteina funzionale TRA, che è l'abbreviazione di transformer, d'accordo? E quindi questi due eventi sono due eventi di inibizione, quindi una proteina che reprime lo splicing. Invece in questo ultimo caso qui della regolazione di questo double sex abbiamo un caso inverso, cioè la proteina TRA non va a legarsi su un sito di splicing a bloccarlo, bensì fa il contrario, cioè fa l'altro tipo di regolazione, si va a legare, come vedete, dentro a un esone, questo qui è il trascritto di double sex, che vedete che è un po' più lungo di quello che c'è nello schema, ma insomma qui c'è un esone alternativo, lo vedete qui, questo qui azzurro qui in fondo, scusate, qui in mezzo. Allora, nel maschio che non ha la proteina TRA, quello che succede è che questo qui è un sito brutto, cioè un sito molto degenerato e quindi non viene utilizzato, non gli piace alla macchina dello splice. Lo splice va a togliere tutto questo. Cosa qui va a fare una congiunzione qui sopra, sull'esone 5 terminale. Invece nella femmina che c'è questo TRA, vedete, TRA va a legare una sequenza esonica. Guardate un po', vedete dove è il triangolino, proprio sull'esone. Associa un'altra proteina costitutiva che si chiama TRA2, che è questo affare grigio qua sopra, e quello che fa è di aumentare la forza del sito brutto. Cioè, con queste proteine legate, questo qui che era un brutto anacropolo diventa un cigno e quindi piace all'apparato di splicing e viene fatto questo splicing qui. Risultato ci sono due proteine, questa volta queste due proteine sono dei veri fattori di trascrizione. Vedete, nel caso del maschio, questa proteina è 400 aminoacidi e poi ci sono 150 aminoacidi che sono specifici del maschio che derivano da questo esone qua. Okay? E questa è una fattore di trascrizione questa volta che va a reprimere tutti i geni di differenziamento femminile, il risultato c'è differenziamento tipo maschile, ok? Nella femmina l'inclusione di questo esone, poi qui c'è un sito di polidenilazione per cui l'RNA finisce lì, la proteina ovviamente tutta la zona verde è uguale, ma ci sono 30 aminoacidi specifici della femmina che derivano da questo esone qua, d'accordo? E questo è un fattore di trascrizione che reprime i geni di differenziamento maschile, per cui quindi come vedete in questa cascata di regolazione ci sono tutti i paradigmi di regolazione possibili dei vari cosi dello splicing. E questo è stato un modello che era stato tirato fuori alla fine degli anni 80 E quindi chiaramente questo è stato un po', come sempre succede, no? Nella scienza è stato un po' il punto di riferimento, per cui di lì in avanti la gente si è buttata a cercare altri fattori che facessero questo lavoro. Allora, in questo gene Double Sex di Drosophila sono andati a capire, cercare di capire che cosa ci fosse dentro questo esone che legava la proteina tra, scusate, quindi questa sezione qui, per intenderci, e in questa sezione qui hanno trovato 6 ripetizioni di una piccola sequenza, una piccola sequenzina che è ripetuta 6 volte dentro, come vedete, all'esone. E questa ripetizione, dato che lega una proteina che poi aumenta l'utilizzo del sito, è stato chiamato ESE, cioè exonic, perché sta nelle zone, splicing, perché vengono dallo splicing, e NASA, perché lo aumenta. E vedete che queste ripetizioni, questo qui di nuovo lo schema di come funziona il Double Sex, qui è finalmente totale. Vedete che l'RNA di Double Sex ha 1, 2, 3 esoni costitutivi qua sopra, e poi nella femmina viene, vedete, fatto questo splicing sul 4. Il 4 è l'esone che ha questo enhancer, d'accordo? E qui al fondo di questo c'è un poli-A-site, quindi il messaggero della femmina finisce lì. Nel caso del maschio invece vedete 1, 2, 3, questo viene ovviamente saltato perché è brutto, e quindi 5, 6 e poi A. Allora, qui dentro a queste zone ci sono queste ripetizioni che sono illustrate in questa figura, vedete, più una sequenza pre, che è una sequenza di regolazione sempre delle zone. Questo qui è la sequenza ripetuta, vedete, la corta sequenza con senso, e la figura, vecchio lavoro, del 1998, vi fa vedere come praticamente, se noi delettiamo, facciamo una serie di reporter e delettiamo le varie ripetizioni che ci sono lì, d'accordo? E poi andiamo a esaminare l'efficienza di splicing, vedete come ovviamente ciascuna di queste lavora indipendentemente, quindi sono sequenze ripetute, ognuna funziona per conto suo, ma lavora in maniera cooperativa, cioè più ce n'è meglio è, questi sono i vari dilettanti, che più ce ne sono meglio funziona lo splicing. O come si fanno questi saggi qui velocemente? L'avevamo già fatto forse l'altra volta, no, vediamo che dal vostro sguardo smarrito capisco che non ne avevamo parlato. Non ho nessuna diapositiva di schema, però non è molto difficile, cioè per studiare in vitro questa cosa qui cosa si fa? Si fa di solito un mini gene che contiene solo la regione che fa lo splicing alternativo. Per esempio si fa un mini gene con l'esone 3 fino alla fine dell'esone 5, ok? Lo si mette ovviamente dietro a un promotore di tipo batterico, tipo T7, okay? E questo gene viene trascritto in vitro, cioè in provetta, in modo da costruire dell'RNA che contenga tutta questa roba qui, ok? Exon intro, exon intro. Una volta fatto questo RNA in vitro, che viene di solito marcato con qualche fosfato radioattivo, solite robe, a questo punto si aggiunge un estratto nucleare di qualche cellula competente, d'accordo? Quindi si prendono delle cellule che sanno fare questo splicing, ovviamente, cioè quindi che contengono le varie proteine adatte, si estraggono le proteine dal nucleo e si aggiungono al nostro RNA marcato. E poi si va a misurare la lunghezza dell'RNA che salta fuori. Se c'è stato lo splicing, ovviamente l'RNA sarà più corto, no? Se non c'è stato lo splice sarà più lungo, quindi si fa un gel e si misurano le bande che hanno su. Poi abbiamo qualche esempio dopo, vediamo. E quindi questo non è nient'altro che questo risultato graficato, cioè il rapporto tra spliced, quindi RNA corto, e RNA lungo, cioè unspliced, graficato sul tempo per i vari mutanti che sono stati realizzati, d'accordo? Quindi sono saggi di splicing. Ok, quindi questa è stata la prima ESE scoperta, e ovviamente a quel punto lì la gente, come vi dicevo, è andata a cercare altre ESI in tutti i casi di stati alternativi conosciuti e sono saltate fuori diversi tipi di ESI. Dopo vediamo come sono. La cosa più interessante di tutto è il fatto che in realtà sono saltate fuori un sacco di mutazioni legate alle patologie localizzate dentro le ESI. E questa è stata una delle cose che ha, diciamo, più entusiasmato nella faccenda, perché varie patologie, tra le quali l'oncologia, che è la più tipica, diciamo, cioè il caso oncologico è quello più tipo, è saltato fuori che a volte c'erano delle mutazioni che non cambiavano il codice di certi, no? Di certe proteine, cioè le famose mutazioni indifferenti, no? Cioè, tipo famosa lettera, la terza lettera del codone che non cambia l'aminoacido. E la gente si chiedeva, ma come mai? No? Cioè in certi esoni c'era questo cambiamento di base indifferente, che di fatto la proteina non veniva cambiata. E quello che, quando si sono scoperte le ESI, ovviamente si sono fatti dei saggi, perché ovviamente quello che succedeva era che queste mutazioni andavano a rovinare una ESI, cioè andavano sostanzialmente a mutare la sequenza di splicing, e quindi di fatto quell'esone non veniva più incluso in maniera corretta, d'accordo? Quindi questa è stata una cosa abbastanza importante. Ce ne sono parecchi di casi di questo tipo, sia in oncologia che in altre malattie di tipo genetico, quindi mutazioni che vanno a colpire ovviamente i siti di splicing, quello è evidente, ma anche proprio le ESI. La ESE è la sequenza, il tipo di sequenza di regolazione più frequente in assoluto in tutti i casi di alternative splicing, e questo viene, come si dice, viene razionalizzato con la famosa storia dell'evoluzione degli esoni. Si è riuscito a fare il salto pindarico con la lezione che fu dello splicing alternativo. Ricordate, avevamo osservato come gran parte degli esoni che si sono evoluti recentemente sono esoni a cassetta, cioè esoni che vengono esclusi o inclusi e che derivano da ricombinazione genica. È ovvio che quindi un esone che salta dentro un altro introne ha bisogno di essere riconosciuto, e per essere riconosciuto ovviamente utilizza questo ESE. Quindi il risultato finale nei mammiferi, la maggior parte delle sequenze di regolazione sono di tipo ESE, cioè vengono portate insieme alle zone, okay? Non nel genere. Ok, quali fattori riconoscono queste ESE? Nel caso di Drosophila l'abbiamo vista questa proteina tra due, ovviamente andando a fare diversi tipi di saggi di diverso tipo sono state riconosciute queste proteine di questa famiglia, si chiamano proteine SR, SR sta per splicing regulators, queste proteine hanno in comune una cosa sola, cioè il fatto di contenere ovviamente un RNA recognition domain forte, visto che riconoscono l'RNA, e poi hanno un dominio di tipo RS, dove RS sta per arginina serina, cioè sono dei domini ricchi di arginina serina. Questo dominio di tipo RS è un protein-protein interaction domain. Inoltre la maggior parte di queste SR proteins sono fosforilate su serina da diverse chinasi, e questo ne regola la funzione, quindi l'attività delle SR proteins è soggetta comunque a diverse pathway di regolazione chinasica cellulare, e nei vari saggi che si è visto, che sono stati fatti sulle SR protein, si è visto due cose importanti. La prima è che loro sono necessarie sia allo splicing costitutivo che a quello alternativo, quindi quando noi si sottrae per esempio delle proteine SR dalle cellule non funziona più niente, in particolare lo splicing alternativo ma anche quello costitutivo. Secondo, sono dei fattori prossimalizzanti. Cosa vuol dire fattore prossimalizzante? Vuol dire che tutte le volte che c'è una scelta tra due esoni possibili, come abbiamo visto negli schemi di prima, se noi aggiungiamo proteine SR, queste prossimalizzano, cioè tendono a far utilizzare le zone più vicine. E la cosa più, diciamo, più tipica, diciamo, di queste poteri SR è che praticamente loro interagiscono con i loro domini RS, interagiscono con tutti i fattori dello splicing, sia con le SNRP1, U2, sia con le CAP binding protein e con le poly-A binding protein. Quindi praticamente sono proteine che hanno, diciamo, delle ancore molecolari per tutte le proteine che servono a fare lo splicing. Ok, se ne conoscono un certo numero, non tantissime, hanno come, vedete, organizzazione generale questa, cioè quella di avere un dominio RS e poi uno o due domini che vengono definiti RRM, che vuol dire RNA Recognition Motif, cioè motivo di riconoscimento dell'RNA. E ci sono sia, diciamo, delle proteine che appartengono a un'unica famiglia dal punto di vista della sequenza, quindi se noi facciamo allineamenti di sequenza le classifichiamo come paralleli, d'accordo? Sia proteine correlate, nel senso che correlate cosa vuol dire? Che contengono lo stesso tipo di domini, ma non sono dal punto di vista della sequenza assimilabili alle SR protein. Per esempio, ci vedete due vecchie conoscenze, chi è che si ricorda cosa è U2F75, U2F65? Sono le famose proteine che riconoscono U2 associated factor, quelli che riconoscono il 3' dell'introne. E vedete che anche queste hanno domini tipo RS, dominio RRM. Questa che è una proteina associata all'U1, e poi le famose TRA che abbiamo visto un attimo fa, e poi tutta un'altra serie di altre proteine che hanno, diciamo, domini tipo RS. Questa è una tabella che riassume tutte quelle che si conoscono oggi di SR proteins, in cui, come vedete, qui c'è il nome, questi qui sono i tipi di dominio che contengono, queste sono le canonical, cioè quindi della stessa famiglia, queste sono le other, quindi quelle correlate, d'accordo? Questa è la binding sequence e questi sono i geni che sono stati visti essere regolati da queste proteine. Ora, vedete che alcune di queste cose le abbiamo già incontrate, le conosciamo, cioè tra due beta, eccetera, eccetera. Allora, il primo commento su questa cosa qui è che sono poche. No, sono tante, sono questa bella montagna. Sono poche, cioè comparatele un attimo con i fattori di trascrizione, per esempio. Ci siamo detti tante volte che ci sono da 2500 a 3000 geni che codificano fattori di trascrizione dell'uomo, no? Questi qui sono, cosa sono? 15, 20, sono pochissimi. Non si può immaginare che la regolazione di splicing di 20.000 geni, cioè 20.000 RNA, venga effettuata soltanto da una ventina di proteine. È impossibile, perché sennò vorrebbe dire, immaginate, non so, in un tessuto, per esempio, manca SRP55, poniamo. Allora, dovremmo immaginarsi che questa qui influenza lo splicing alternativo di 2000 geni, cosa che non è vero. Molto spesso la regolazione specifica di splicing riguarda pochi geni, poche RNA. E quindi è un po' difficile pensare che un numero così basso di proteine regoli tutti gli splicing possibili. C'è un altro dato che dice che queste SR protein sono interessanti, sì, ma non possono essere la causa dello splicing regolato, che dice che quasi tutte queste proteine sono espresse in modo ubiquitario. Quasi tutte, ovviamente ci sono le eccezioni, quindi le TRA che abbiamo visto prima, che sono femmina specifica. Dica.
Questo è nuovo.
Questo è nuovo. Vabbè, poi sono proteine molto conservabili, se fa il parallelo uomo topo, insomma, le trova più o meno tutte. Ok, allora, una prima, diciamo, aumento di numero di proteine coinvolte nello splicing alternativo è venuto dal fatto di dire, vabbè, non saranno mica proprio tutte le proteine che regolano lo splicing, saranno mica proprio tutte esoniche, cioè non saranno mica tutte le proteine che vanno a vedere solo le esone, ci saranno anche delle proteine che vanno a vedere gli introni. Vi risparmio tutta la storia, ma è ovvio che venivano fuori, no, dei siti anche intronici in vari tipi di paradigmi e di esempi. Negli introni di solito le sequenze di regolazione sono legate non dalle SR proteins, ma da un'altra famiglia di proteine leganti all'RNA che si vanno sotto il nome generale, vedete, di HNRNP. Questo nome è un nome storico che non ha niente a che vedere con la funzione attuale di queste proteine, cioè HNRNP vuol dire heterogeneous nuclear ribonuclear particles, cioè particelle ribonucleari eterogenee nucleari. Il nome deriva da quando la gente non sapeva assolutamente un accidente di cosa servivano, frazionava i nuclei e trovava un gruppo di proteine che contenevano RNA, una cosa di tipo molto eterogenea, e aveva classificato in questa maniera. Comunque, prendetelo per buono, si chiamano così, sono classificate, come vedete, con una lettera e un numero successiva a seconda delle relazioni ovviamente molecolari tra di loro. Queste sono proteine che legano prevalentemente le regioni introniche. Come vedremo poi mercoledì, capite anche perché c'è differenza tra esoni e introni a livello di legami di proteine. Ovviamente alcune di queste sono state conosciute con altri nomi, che le vedete qui sopra. Questi altri nomi derivano dalle funzioni nelle quali sono state scoperte. Per esempio, notate questo PTB, che vuol dire polipyrimidine tract binding protein, cioè la proteina che lega il tratto di polipyrimidine, che è stata scoperta per esempio nel caso del gene SARC, che vedete c'è scritto qui, che fra un po' vi faccio vedere. Ok, queste proteine, come vedete, hanno questo tipo di legame come motivi, d'accordo, e sono di solito le proteine che, diciamo, contrastano l'azione dell'SR. Quindi SR legano sequenze esoniche prevalentemente, queste qui legano invece prevalentemente sequenze introniche, e di solito quando noi facciamo il famoso saggio che vi ho spiegato prima in vitro, di solito è un'azione contrastante, quindi se l'SR per esempio è prossimalizzante, questo invece è distalizzante. Sono di solito distalizzanti, che vuol dire che sostanzialmente queste qui tendono a inibire lo slice, mentre invece le altre, cioè le SR, tendono a aumentare. Ok, il problema principale che si aggiunge, adesso poi mi fermo un attimo, ma vi faccio ancora vedere, il problema principale che si aggiunge a questa storiella qui delle proteine che legano gli RNA è il fatto che tra RNA e proteine il legame dal punto di vista molecolare è molto più complicato rispetto al DNA. Ne abbiamo già discusso di questo problema. Cioè il DNA chiaramente ha una struttura dal punto di vista molecolare molto fissa, la doppia elica, poi può essere un po' più curvo o meno curvo, ma sostanzialmente questo. E tutti vi ricordate che il riconoscimento da parte della proteina si basa su alcuni domini che cosa fanno? Vanno a riconoscere, no? Il famoso pallottoliere, vanno a riconoscere alcuni determinanti all'interno del solco maggiore. Quindi c'è una relazione geometrica abbastanza fissa. Il che vuol dire che è abbastanza facile fare degli esperimenti, sia per trovare le proteine che legano un certo DNA, sia viceversa trovare un certo DNA che è legato da una certa proteina. Nel caso dell'RNA questa situazione è molto complicata. È molto complicata perché l'RNA, essendo a singolo filamento, non solo ha una sequenza nucleotidica, ma anche una struttura secondaria. D'accordo? E quindi ci sono dei casi in cui le proteine sono delle leggono proprio solo la sequenza. Ci sono varie review che fanno vedere come sono fatti questi domini cosiddetti RRN, cioè quelli che interagiscono con l'RNA. Per esempio questo qui è una proteina che si chiama Pumiglio, sempre di drosofila ovviamente, che riconosce un RNA, vedete qua. Questo è uno degli esempi più grossi di proteina che riconosce l'RNA con una sequenza molto molto conservata, molto molto specifica. Vedremo fra 4 lezioni che quando si fa un esperimento di purificazione di RNA che interagiscono con Pumiglio viene assolutamente sempre solo una sequenza. E questo è dovuto al fatto che, se voi guardate, questa sequenza di Pumiglio non è nient'altro che una ripetizione di un modulo, vedete? Questo moduletto qui con questa alfa elica, ognuno di questi moduli interagisce con un singolo nucleotide RNA, che lo vedete qua, e ovviamente con un tipo di interazione molto specifica aminoacido RNA, e quindi di fatto la sequenza viene letta solo sulla base della sequenza, basta, mentale. Invece se voi guardate, confrontate invece le interazioni di altri domini, qui per esempio un dominio che viene chiamato KH, che è per esempio tipico di una certa classe delle famose HN-RNP, vedete come l'RNA non viene riconosciuto disteso, qui lo vedete di bello disteso, no? Che si fa leggere dalla molecola di proteine. Se voi lo guardate qui, vedete come questo RNA ha una struttura secondaria, cioè sta seguendo, qui per esempio sta facendo un loop. Lo vedete? Qui, per esempio, sta facendo un altro loop. In questo caso qui, aspetta, c'è un'altra figura che vi fa vedere. Ecco, in questo caso qui, addirittura, vedete come l'RNA viene riconosciuto su tre basi qua, vedete, queste sono tre basi da questo dominio. Poi dopo c'è 15 nucleotidi che sono del tutto differenti e poi vengono di nuovo riconosciute tre basi di qua. Il che vuol dire che questa proteina qui riconosce un due pezzi di un RNA lungo totalmente, 15 più 3 più 3, che vi seguite, in cui i due elementi che determinano l'effettivo legame alla proteina sono distanti 15 nucleotidi. Credo che tutti voi capiate come dal punto di vista, per esempio, bioinformatico sia molto impegnativo andare a trovare delle sequenze di questo tipo. Perché, tra l'altro, questi 15 nucleotidi sono del tutto indifferenti. Se voi ne mettete 18... che ne so, 25, eccetera, non ha nessun significato. Cioè la proteina in altri termini riconosce due pezzettini di un RNA che sono distanti X e che però sono tre basi, quindi chissà, se voi le cercate a caso dentro a un mare di sequenze trovate tutto quello che volete, e quindi è molto difficile trovarle. Questo qui è un altro caso, vedete, in cui c'è chiaramente un loop. Quindi la proteina riconosce sia la sequenza sia la struttura a loop dell'RNA. Quindi questo è un po' impegnativo, andare poi a capire esattamente le relazioni tra uno e l'altro. Questo tipo di relazione è stato tirato fuori con diversi tipi di sistema. Uno di questi è il famoso Selex. Vi ricordate, abbiamo parlato di Selex quando si faceva interazione DNA-proteina? Chi si ricorda? Nessuno. Uno, è un po' poco, aumentiamo il percentuale. Selex è quella tecnica che abbiamo visto per i transcription factors, in cui, se vi ricordate, mettevamo un pezzo di DNA randomizzato e poi veniva selezionato diversi cicli con una proteina. Adesso ve lo ricordate meglio? Qualcuno incomincia a scuotere adesso. Ora, è chiaro che questo stesso tipo di approccio voi potete utilizzarlo per l'RNA. Cioè, voi avete una proteina che sapete, non so, tra due, per esempio, che avete visto prima, che interviene in uno splice. Volete sapere qual è la sequenza che lega questa proteina? È ovvio, potete avere lo stesso tipo di approccio. Però ricordando che è un RNA binding protein, non una DNA binding protein. Quindi io cosa devo fare? Devo fare lo stesso costrutto che avevamo fatto per il DNA, quindi una sequenza totalmente randomizzata affiancata da due sequenze note, giuste? AB. Questo per poterlo poi amplificare con la PCR. E però devo trascriverlo in vitro, cioè io devo fare dell'RNA. Quindi per trascriverlo in vitro devo metterci un promotore di un RNA polimerasi batterica, no? T7. Ok? Mi seguite? Quindi io faccio un DNA fatto così, in cui ho questa sezione nera randomizzata, lunghezza X. Ok? La trascrivo in vitro, quindi aggiungo T7 polimerasi, ribonucleotidi, bla bla bla, e costruisco quindi un RNA fatto così. Mi seguite? Trascrivo in realtà una library, perché qui dentro è randomizzata, 4 elevato a n. Lo seleziono, quindi c'è la mia proteina, ovviamente legata a un tag, che vado a fissare sulla resinetta con un anticorpo, tag protein. lo metto dentro una colonnetta e ci butto dentro la mia library di RNA che ho fatto in vitro. Ovviamente gli RNA che piacciono restano in colonna, quelli che non piacciono se ne vanno, giusto? E a questo punto se io cambio la forza ionica e riesco a eluire la sottolibrary, cioè quel gruppo di sequenze che sono piaciute alla mia proteina. Ma ovviamente qui sono in RNA, non posso fare una PCR direttamente sull'RNA, devo fare un RT. Ma dato che poi devo anche di nuovo trascriverla, devo di nuovo aggiungerci il T7 promoter. Quindi io uso un primer che è la sequenza rossa, giusto? Dall'altra parte uso un primer che ha la sequenza verde più la sequenza del promotore T7. Quindi quando io faccio una PCR, faccio un RT con questo, poi faccio una PCR con questo primer e con questo primer. Risultato, ricostruisco. Riuscite a seguire? Ricostruisco un DNA, di nuovo sequenza randomizzata, B, A e poi il T7 promoter. Ok? Quindi questa è la stessa cosa da cui ero partito all'inizio. Lo trascrivo in vitro, rifaccio una sottolibrary, la riseleziono. Quindi è un po' più complicato il giochetto, abbastanza più complicato, perché devo passare da diversi step che prima non, che nel DNA non avevo. D'accordo?
Quanto è grosso il T7 promoter?
T7 promoter piccolino, credo siano 13-14 base. È il motivo per cui si usa. È quello più facile. Quindi si fanno così, si fanno come al solito 6, 7, 8 cicli di questa roba e si arriva ad avere poi una popolazione di sequenza che è la sequenza che piace alla nostra proteina o il gruppo di sequenze che piace alla nostra proteina. Quindi dopo, vedete, un certo numero di cicli di Selex, gli RNA e lui ci sono ovviamente di nuovo RT, amplificati, ligati e poi o clonati e sequenziati in serie, o oggi che abbiamo l'RNA SIT possiamo fare una sequenza totale e quindi capire quali sono le sequenze che sono state legate. Ok, quindi facendo questo tipo di lavoro, no? Misto tra isolare proteine che legano l'RNA e dalle RNA binding protein trovare le sequenze che piacciono, è stato ricostruito quello che trovate sui libri, cioè una situazione in cui appunto il nostro RNA, una volta trascritto, viene definito non soltanto dalle proteine di splicing che conosciamo, quindi dalle famose proteine che abbiamo già visto tante volte, ma anche appunto dalle SR che legano sequenze esoniche che appunto chiamiamo ESE, sia dalle proteine che sono qua, le famose proteine HNRNP, che legano delle sequenze introniche di solito più o meno accentuate. D'accordo? Allora, la cosa, dite, ma cosa c'entra questo con la genetic splicing? Molto semplice. C'entra nel senso che quando noi abbiamo un esone debole, quindi un esone che va incontro a alternativo, a splicing alternativo a seconda dei tessuti, questa diciamo debolezza oppure la sua inclusione viene determinata dalla presenza delle proteine SR, d'accordo? Quindi se noi togliamo le proteine SR assolutamente gli esoni deboli non vengono più spliced in, d'accordo? Se noi aggiungiamo le proteine SR queste qui vengono spliced. Quindi questa è la teoria. Ok, oh, dunque aspetta, questo non lo vediamo, ricominciamo. Quindi, ok, quindi come dicevamo prima, facendo vari giochetti di questo tipo, quindi cercando sequenze, andando a cercare proteine, oppure provando le proteine, andando a cercare le sequenze, sono venute fuori sostanzialmente tutti i tipi di regolatori possibili, quindi i regolatori che chiamiamo ESE, che abbiamo definito già con molta cura, ma ci sono anche sono stati trovati anche una serie di exonic splicing silencer, cioè che sequenze esoniche che legano proteine di un certo tipo e che sono dei silence, cioè che bloccano l'utilizzo di quelle zone, l'inclusione di quelle certe zone, d'accordo? Oppure al contrario sono state trovate degli elementi di tipo ISE e di tipo ISS che sono ovviamente i corrispettivi intronici, quindi sequenze introniche che funzionano da enhancer, quindi da sequenze che aumentano lo splicing di un certo diciamo di accento ovviamente, e delle sequenze che invece inibiscono l'utilizzo di un certo esone. Ve le ho messe in ordine di frequenza, nel senso che queste sono, andando dall'alto verso il basso, più o meno all'ordine della frequenza con cui si trovano questo tipo di sequenze. Ok, allora il quadro è questo, preso da questa review che era quella vostra che vi ho messo, il quadro è questo qui, cioè tutte le volte dove noi abbiamo un esone regolato, quindi un esone non costitutivo, possiamo avere, come vedete, sequenze sia verdi che rosse, dove verde è il codice semaforo, rosso ovviamente vuol dire silenziatore, e che possono essere, vedete, sia esoniche sia ovviamente introniche. Ovviamente la distanza, ricordatevi sempre che gli introni di solito sono grandi e gli esoni sono piccoli, e quindi per tutte le sequenze introniche di solito questi sono vicini, cioè ovviamente si trovano nella regione prossimale dell'introne rispetto alle zone che viene regolato. E questo, se ricordate, vi faccio vedere un'altra delle figure viste all'epoca, per chi c'era e per chi si ricorda, correla con quello studio che avevamo fatto sulla conservazione uomo-topo degli esoni alternativi. Cioè là, se noi andiamo a vedere gli esoni costitutivi e gli esoni alternativi, andiamo a vedere la conservazione delle sequenze, se vi ricordate, gli esoni alternativi sono molto più conservati all'interno dell'esone. Questo vuol dire che lì dentro ci sono delle sequenze di tipo ESO, di tipo regolativo, la cosa. Non solo dentro l'esone, ma se noi guardiamo anche la conservazione ai lati, quindi sui due lati intronici dell'esone, vedete che nel caso dei costitutivi la conservazione cala rapidamente, il che vuol dire che non ci sono sequenze di regolazione ai lati dell'esone, mentre nel caso degli esoni alternativi, come vedete, la conservazione spesso continua abbondantemente dentro l'introne, che vuol dire che lì dentro ci sono delle sequenze di regolazione conservate. Ok, come sono fatti questi elementi di regolazione? Vi faccio vedere due o tre approcci che sono stati utilizzati per tirare fuori queste sequenze di regolazione, proprio come esempi di sistemi. Allora, il primo in assoluto viene da questo laboratorio di Tom Magnatis, che adesso è vecchio, ma era uno dei più importanti molecular biologists, e anche quello che ha scritto un famoso manuale di laboratorio, e che lavorando in drosofila, quindi lavorando sostanzialmente su quel famoso double sex che abbiamo visto prima, ha cercato di capire come si fossero fatti questi rotiti, li ha tirati fuori e poi si è domandato: ma ci sono delle sequenze simili in giro per altri geni? Cioè, la sua idea è se c'è questa ESE, no? In double sex, se ne saranno delle simili negli altri geni. Allora ha fatto un approccio che sostanzialmente riguarda la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Cioè, noi abbiamo parlato di Selex prima. Tutti avete capito, no? Come funzionava la Selex. Quella di prima però era una Selex di tipo Bundy, no? Cioè si aveva la proteina dentro alla colonnetta che mi selezionava le sequenze buone. Questo signore qui ha pensato di fare un'altra cosa, di fare una Selex di tipo funzionale. Cioè lui si è domandato: se io prendo la zona della double sex, che è lassù, no? Zone 3 e zone 4, se vi ricordate, questa è la zona del double sex che va incontro a splicing alternativo, perché questo sito qua è quello debole, che viene utilizzato nella femmina ma non nel maschio. Dice: se io prendo un RNA fatto in questa maniera qua, e vado a mettergli, no? Delle sequenze, noi sappiamo che nel double slice naturale le sequenze che regolano questo splicing sono esogene, no? È la prima definizione di esse. Se io vado, provo ad andargli a mettere dentro a questo esone, gli vado a mettere delle sequenze randomizzate, tutte le sequenze possibili, cioè faccio una library qui dietro. Io se riesco a fare un saggio funzionale dello splicing invece che di legame, dovrei riuscire a isolare quelle sequenze che sono delle esi, cioè che funzionano da enhancer di splicing, giusto? E allora lui si è inventato questo, esattamente questo sistema. Cioè lui ha fatto un minigene fatto così, notate che come al solito ha messo il T7 per poterlo trascrivere, e qui dietro, come vedete, ci ha clonato una library. Vedete che questa qui è una N18. Vuol dire che lui ha costruito una library fatta di, ovviamente, una sequenza nota, che è questa qui, che lui ha chiamato SA, che serve per fare poi una ligation, tra un attimo vi faccio vedere come, e poi da un primer, vedete, primer 1A, che è ovviamente quello poi che verrà utilizzato per le amplificazioni. Invece la sezione N18 vuol dire che sono 18 nucleotidi randomizzati. Ovviamente è una library enorme, perché sono 4 alla 18esima, tutto di più. Allora lui cosa fa? Prende questo gene, minigene, e gli fa una ligation con questa library, utilizzando SA. Ma qui dentro c'è un sito di restrizione, ovviamente di gestione, ligation, per cui costruisce questa library che porta quindi tutte le cose che ci vogliono, più una library randomizzata di potenziali ESE qui dentro. Il problema è, visto che non ho un bind, come faccio a selezionare quelli che funzionano? No? Cioè di questi ci saranno, alcune di queste sequenze ovviamente funzionano come enhancer di splicing, altre no. Come faccio a distinguere una dall'altra? Il trucco sembra difficile, invece se ci pensate è abbastanza facile. Cioè lui cosa fa? Trascrive questo minigene, quindi fa un RNA che lo rappresenta. D'accordo. A questo punto aggiunge il famoso estratto nucleare di femmine di drosophila, cioè quello competente per fare lo splicing. Se lo splicing viene fatto, d'accordo, quindi in quelle poche molecole in cui N18 è lo splicing enhancer, si verificherà lo splicing. In tutte quelle in cui N18 non è, non si verifica. Io quindi ottengo una piccola popolazione di molecole fatte così. Come faccio a selezionarle? Semplice, uso un primer di confine, cioè un primer di giunzione esonica. Quindi faccio avvenire questa reazione in vitro e dopodiché amplifico il risultato solo delle molecole vincitrici, solo di quelle che sono state splicing. E lo faccio utilizzando ovviamente un primer fisso, che è quello qui dietro in fondo, e un primer di confine esone-esone, che ovviamente prende solo le molecole splicing. A questo punto, se io faccio questa selezione, ottengo, faccio un RT, faccio una PCR, quindi ottengo questa molecola qua, d'accordo, in cui ci sarà questo ultimo pezzo, che è quello che contiene le molecole vincitrici. A questo punto me le amplifico, perché il gene è stato distrutto qui ovviamente, quindi devo riamplificare questa sequenza, PCR, primer 1, primer 2, me lo riamplifico e me lo rilego con un nuovo vettore. Quindi vado su, acchiappo questo, lo leggo di nuovo, okay, e via di seguito. Quindi di nuovo con il T7 trascrivo, faccio la lettera, vedete il ciclo, lo seguite qui, no? Da questa dica.
Io
dico, cioè, voglio dire, qui no, noi abbiamo questa popolazione, vedete la popolazione di molecole. Alcune hanno un N18 buono, altre no. Quelle che hanno il buono vengono usate. Io devo selezionare quelle lì perché sono quelle che portano il potenziale esonico. quindi faccio una RT e poi PCR usando un driver di funzione e un driver ovviamente terminale. Quello che ottengo è un DNA che però ovviamente non contiene più tutto il resto della molecola, quindi non posso utilizzarlo tale quale per fare un nuovo ciclo. A questo punto devo andare a prendermi l'N18 che era quello vincitore, quello buono, e lo faccio con una PCR qui di bordo, e questo N18 sotto popolazione di N18 me la riclono al termine del mio finito. E poi rieseguo la stessa reazione. Quindi una cosa un po' complicata, cioè, ve lo faccio vedere volentieri perché è un selex funzionale, non è un selex solo di legame. Questa interroga la funzione. Quindi loro hanno fatto un po' di giri di questa roba qua e sono andati a vedere se funzionava. Okay? E come funzionava vuol dire andare a vedere se fa lo splicing in vitro, quindi RNA come prima, quindi prima, marcato, d'accordo? Qui in fondo c'è il famoso NASR sì e NASR no. Ovviamente come controllo hanno utilizzato quello naturale di idrosofila di Babel, se si sa che funziona. E quindi se io faccio lo splicing in vitro ottengo ovviamente due prodotti, il prodotto pre-mRNA che corrisponde a tutta la lunghezza di questo affare, il prodotto splicing che ovviamente manca degli introni, che è questo. Allora guardate un attimo che cosa succede, succede che se io, vedete cosa sono questi? Questi sono i diversi prelievi che voi potete fare ai diversi cicli di Selex. Ok? Qui hanno fatto DSX1 vuol dire il primo ciclo di Selex, prendo un campione di questo popolazione di RNA e vado a cimentarlo. Poi l'hanno fatto sul 2, sul 4, sul 6, cioè il sesto ciclo, 4, 5, 6, d'accordo? E l'hanno fatto esattamente in quel modo lì. Allora guardate la banda dello splice, che questi sono solo tempi, tempo 0, tempo 1 ora, tempo 2 ore. E andate a vedere cosa succede, succede che al primo è quasi undetectable l'efficienza di splice. Ma quando andate al 2 incomincia a comparire qualche prodotto, al 4 compare visibilmente, al 6 è bello grosso, questo qui è controllo ovviamente più efficiente. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io tutte le volte che faccio questa serie seleziono la popolazione di NASR che via via è sempre più potente. Una domanda possibile, ma perché questo continua a essere più basso rispetto al controllo? Tenete presente che qui ho comunque sempre una popolazione di molecole, c'è comunque un range di molecole, alcune delle quali sono molto buone, altre un po' meno, quindi chiaramente l'efficienza globale di quell'RNA lì non è proprio il massimo. Ovviamente uno può andare avanti fra tanti altri cicli di Selex, però avete capito che è un po' complicato, evidentemente loro si sono fermati al sesto ciclo per andare a cercare questa cosa qui. Abbiamo un sesto ciclo. Quindi abbiamo una sottopopolazione di sequenze, d'accordo, torno indietro, che è questa, una sottopopolazione di N18 che più o meno ha un'attività di splice. Voglio sapere quali sono. Siamo nel 1998, quindi non abbiamo RNA-seq in mano e ovviamente cosa facciamo? Cloniamo e sequenziamo. Quindi questa roba qui viene clonata, sequenziata in massa e ovviamente si va a vedere che tipo di popolazione si trova. E allora dentro a quelle diverse cloni sequenziati si trovano, vedete, queste sequenze qui. Allora a questo punto si fa una specie di clustering per andare a cercare le sequenze. Ognuna di queste sequenze viene, come vedete, poi testata in vitro per l'efficienza di splicing. Vedete? E queste qui sono quindi delle classi. Classi di enhancer fatti in un certo modo, d'accordo? Che sono stati, come avete visto, ricavati, ci sono sei classi, sette classi, che sono state ricavate da questo sistema. La domanda è, ma stiamo lavorando su una cosa completamente artefattuale o no? Cioè, abbiamo fatto una cosa per tutti. Allora come si fa? Si prendono queste sequenze e si va a esplorare il genoma. Nel 1998 avevano più o meno il 50% del genoma di idrosofila a disposizione, quindi sono andati a vedere se queste sequenze erano presenti nel genoma di idrosofila, ed effettivamente sì, cioè in gran parte di queste, scusate, qui non ho la diapositiva del risultato, ma insomma, effettivamente sì, cioè gran parte di queste sequenze si ritrovano, cioè la consenso sequence viene ritrovata in mesoni veri di transottica. Quindi questo è un approccio, come vedete, che parte da una cosa completamente finta, cioè in vitro, no? Poi fa una biosomatica e torna sul reale. Questo, io vi dicevo, era il primo approccio. Ce ne sono stati diversi gli approcci. Vi faccio altri due esempi, ma così tanto per darvi l'idea di come vengono fatti. Un altro lavoro molto famoso è stato pubblicato nel 2002 su Science, vedete, sono andati a cercare di nuovo ese, sempre, questa volta su mammifero, e l'hanno fatto con un approccio totalmente differente, ma mi fa piacere dirvelo, perché sono questi metodi genomici che oggi sono molto molto utilizzati. Parte da una considerazione totalmente teorica. Cioè, l'idea è questa. Se una sequenza funziona come l'ansia di splicing, stiamo sempre ovviamente parlando di piccole sequenze, avete visto come erano i nuclei di drosophila, 6-8 nucleotidi, siamo a questo livello. Se funziona come splicing enhancer, sarà probabilmente più rappresentato negli esoni rispetto agli introni. Siete d'accordo su questa cosa qua? Stiamo cercando ese, quindi per definizione esoni splicing enhancer sarà più frequente dentro un esone rispetto a un introno. Oltretutto, se è un esone splicing enhancer, sarà più tipico degli esoni deboli rispetto agli esoni costitutivi, cioè sarà più presente, sarà più frequentemente presente dentro gli esoni alternativi rispetto a quelli costitutivi. I costitutivi non hanno bisogno di questo. Ok, fantastico. Allora, loro sono andati a prendersi la collezione 2002-2001, avevamo il primo draft del genoma umano, ok? Quindi avevamo i primi 20.000 geni definiti. Sono andati a prendersi tutti gli esoni e gli introni conosciuti, ok? E poi di un certo numero di questi c'erano dei dati sperimentali che dicevano questo qui è un esone debole, cioè alternativo, oppure un esone forte, cioè costitutivo. Non di tanti, ma un certo numero c'erano i dati, ok? A questo punto si sono presi tutti i possibili esameri bioinformatico, quindi io semplicemente prendo tutte le parole, diciamo così, tra virgolette, di 6 basi, che sono 4 alla sesta, non è molto difficile, ok? E dico al mio computer, prendi il primo di questi esameri, vammi a dire qual è la frequenza di... Cosa è successo? Aiuto! L'avviso filtro vuol dire che tutto si spegne, tutto muore. Peccato, era proprio il momento più difficile. Cosa sta facendo? Ah, ma perché è morto il mio computer? È morto all'improvviso. Perché si è staccato l'alimentatore. Abbiamo fatto il... Vabbè, adesso sì, adesso riparte, intanto ve lo racconto a parole. Tanto questa cosa qui, avete capito? Io prendo tutte le parole, scusate, la lezione c'è anche, tutte le parole di 6 nucleotidi e le vado a contare dentro agli esoni e le vado a contare dentro agli introni. Sembra una roba terribile, ma il computer ci mette 10 secondi, no? E mi dice una frequenza per ognuna di queste cose qui. Poi mi prendo il mio gruppetto di esoni deboli e di esoni forti, che non sono tanti ma fa niente, e di nuovo faccio la stessa conta, cioè parola per parola dico quanto ce n'è negli esoni deboli, quanto ce n'è negli esoni forti, d'accordo? E ottengo quindi un quadrante che avete intravisto, un quadrante in cui io metto sull'asse verticale, scusate, sull'asse orizzontale metto in frequenza negli introni, frequenza negli esoni, d'accordo? E da questa parte qui metto frequenza nei weak exon, cioè alternativi, rispetto alla frequenza nei esoni costitutivi. Ogni parola è un pallino, perché avrà una frequenza di introne-esone e una frequenza di weak exon, d'accordo? Mi ci metto un po' dietro perché... Non so arrivo, eh? Ok, quindi avrò delle parole che sono più frequentemente presenti negli esoni e negli esoni deboli, quadranti, poi quando viene la figura vedete, quadrante in alto a destra, d'accordo? Parole che invece al contrario saranno molto più frequenti negli introni e quindi nei così deboli. D'accordo? Se io seleziono quelli là, se io prendo solo le parole che sono più frequenti negli esoni rispetto agli introni e più frequenti negli alternativi rispetto ai costitutivi, dovrei avere una popolazione di parole che probabilmente possono essere, diciamo così, tra virgolette, degli nasal splicing. Come fare a sapere se funzionano davvero, secondo voi? Era una domanda. Come fare a sapere? Ce l'ho, eh? Dove siamo? Qua. Eccola. Eccoci. Dicevo, no? Se noi avete visto il quadrante, quello di cui si parlava prima, eccolo qua. No? Quindi frequenza, alta frequenza degli esoni. Ovviamente ciascun pallino, che è una parola, avrà una certa frequenza associata, e io vado a cercare quelli che sono più alti a destra, ovviamente sono quelli più probabili. Come faccio a sapere se sono effettivamente gli altri distanti o no? E beh, li vado a clonare dentro a un reporter. No? Cioè, una volta identificati, loro cosa hanno fatto? Si sono costruiti un mini gene, questo qui è un plasmide, in cui c'è una specie di mini gene, questo qui è un weak exon preso da un, non so più che gene, sembra quello della fibronectina, adesso posso dire delle stupidate, ma fa lo stesso, in cui sono andati a clonarsi queste parole lì dentro. E questo ovviamente è stato trasfettato su un certo tipo cellulare, poi si va a fare un saggio con la, ovviamente con l'RT-PCR, per vedere se questo è stato incluso e escluso. Quindi il risultato lo vedete qua. Allora, loro hanno trovato, ovviamente hanno trovato un certo numero di parole frequenti, vedete qui, tutte queste qui se le sono andate a mettere dentro a dei vettori in cui hanno fatto la prova di splicing. Ovviamente andando a clonare la parola identificata e poi un suo mutante per fare il controllo. E vedete che in tutti i casi questa qui dirigeva lo splicing, vedete, in maniera efficiente. Quindi con questo modo loro hanno trovato una serie di esameri che sono esameri di splicing. Di nuovo anche questo, poi ci andiamo a vedere sugli esoni naturali, provati, eccetera. Quindi questo è un altro approccio, di nuovo, puramente teorico che ti viene a dare la cosa. E ultima cosa che vi faccio vedere è invece l'approccio contrario, cioè quello prima sperimentale e poi dopo bioinformatico, che se vogliamo è l'ultimo modo con cui si fanno le cose, che è stato usato, vedete, questo è un lavoro del 2004, in cui guardavano invece dei silence in questo caso, quindi sequenze che facessero l'effetto opposto, cioè quello di escludere un esone. Questo, appunto, questi autori qui sono passati invece proprio prima dalla biologia per poi arrivare alla sequenza. In pratica loro cosa hanno fatto? Hanno fatto questo reporter qui, cioè loro hanno preso la sequenza della GFP famosa Green Fluorescent Profiling, e l'hanno divisa in due esoni, 1 e 3, e clonandogli dentro un pezzo di introne con un esone costitutivo. Eccolo qui. No, scusate, un esone alternativo. Ok, di nuovo un exon che, come vedete, ha un blocco randomizzato, quindi 10 nucleotidi completamente randomizzati. Di nuovo la domanda è molto semplice. Di nuovo, se questo blocco qui funziona come silencer, mi esclude l'esone azzurro dall'mRNA. Quindi congiunge direttamente il pezzo 1 col pezzo 3 e quindi mi ricostruisce la sequenza della GFP naturale. Se invece la sequenza non è un silencer, questo affare viene incluso e ovviamente questa roba qui mi rompe la sequenza della GFP. Giusto? Okay. Quindi molto semplicemente loro sono andati a fare questo library di plasmidi, l'hanno trasfettato su delle cellule 293, sono cellule molto comuni, e a questo punto le cellule, ovviamente quelle che contenevano il plasmide con il silencer, diventavano verdi, ovviamente, mentre quelle che non avevano il silencer diventavano grigette. Quindi acchiappo le mie cellule e le vado a sortare con un fax sort. Quindi tutte quelle che sono fluorescenti vengono sortate e vengono clonate, d'accordo? Cioè le cellule che vengono tirate fuori con le green cells, eccole qua, vengono clonate, nel senso che vengono, sapete, no, dalla cellulare come si fa la diluzione limite, in modo che alla fine teoricamente resti una cellula sola, vengono clonate in pozzetti e a questo punto si va a fare la PCR sulle zone 2 e quindi si capisce che sequenza era una chiappata. Okay. Quindi questo è il controllo. Okay. Questo qui è solo il test del sistema reporter, tanto per vedere se funziona. Vedete, loro ci hanno messo due sequenze. Una è un RNA 1 binding site. Ecco che ricompare le famose HNRNP, i famosi inibitori del splicing, eccolo qui, e l'altro è l'U2AF65 binding site. Inseriti, vedete, in questo report, bla bla, e qui vedete, queste sono le due cellule che sono derivate, e come vedete queste qui sono chiaramente il test ha funzionato. Questa qui è la PCR che dimostra lo splice. Quindi queste sono le celluline, vedete, queste sono le cellule trasfettate. Okay, a questo punto evidentemente hanno fatto il reporter vero e proprio. Il reporter vero e proprio viene fatto facendo, come vedete, un oligo luppato. Questo è interessante perché a volte uno si chiede: ma come faccio a fare una sequenza di DNA randomizzata da una parte e dall'altra? I sintetizzatori di DNA fanno muscoli filamenti, come fate a fare l'altro filamentare? Se non sapete la sequenza. Il sistema, come vedete, è molto ingenuo, nel senso che fa un segmento di DNA singolo filamento con la sezione randomizzata e poi dopo si fa una sequenza che possa fare un learning loop, in modo che una volta messa lì questo qui si auto-prime, questo qui lo riempite con una polimerasi e quindi ovviamente vi dà la popolazione fatta. Questo viene ligato, come vedete, lì dentro, in modo da fare il plasmide ricombinante, e a questo punto questo prodotto di estensione viene anche sequenziato per sapere com'è. Vedete che questa è la sequenza nota, ovviamente nella zona randomizzata si perde completamente la lettura, e queste qui sono le cellule che vengono selezionate al fax. Tutta questa regione qui viene presa per clonare e ovviamente otteniamo una banca di sequenze, perché ognuno dei cloni cellulari ha ovviamente una sequenzina singola. Come fare da una banca di sequenze arrivare a una cosa? Si fa un algoritmo di clustering anche in questo caso, cioè le sequenze vengono raggruppate in base alle similitudini e ovviamente si ricostruiscono degli slogan in ciascuno di questi gruppi. Questa è una cosa che viene fatta ovviamente computerizzata, viene fatta sulla base delle similitudini delle sequenze. E da qui si deriva la sequenza più conservata, eccola qua, l'esagono più conservato presente in ciascuna di queste sequenze, vedete? E a questo punto, ovviamente, molto bello, ma devo vedere se quello che ho visto ha una qualche base di realtà o no, e quindi si prendono, questi signori si sono ripresi queste sequenze consenso, le hanno riclonate individualmente dentro a nuovi plasmidi e sono andati a verificare se effettivamente guidassero lo splicing o no, quindi trasfettate in cellule e poi sono andate a misurare lo splicing. Come vedete sono quasi tutte efficienti, almeno in parte, a guidare lo splicing. Tre approcci diversi, abbiamo visto uno finto, che però poi arrivava in qualche maniera alla realtà, uno puramente teorico che veniva verificato a posteriori e l'altro partendo proprio dalla funzione biologica delle cose. I regolatori, e questo è l'altro problema, cioè noi abbiamo visto le sequenze, ma tornando alla nostra tabella il problema è che noi abbiamo questi numeri di splicing alternativo. Come dicevamo prima, questo è un po' difficile da spiegare soltanto in termini di proteine SR, di proteine HM. Effettivamente in molti casi abbiamo una regolazione tessuto specifica e quindi la gente è andata a cercare dei fattori specifici di sfruttare. Vi faccio solo, andiamo, visto che è tardissimo, vi arriviamo solo alla tabella, poi la prossima volta vediamo due di questi regolatori nel dettaglio. Ovviamente molta gente ha cercato di tirare fuori dei regolatori tessuto specifici, cioè partendo da situazioni note di igiene che venissero regolate in qualche tessuto. Però nonostante quello ce ne sono abbastanza pochi, infatti la tabella è questa qua. Come vedete ci sono, dunque il caso più, diciamo, uno dei primi casi conosciuti è questo qua, questo NPDB, che è il regolatore del famoso piccolo esone di SRC, SARC sarebbe, sapete cos'è SARC, non è un traduttore del segnale, quello un po' genio, Russo Sarcoma Virus, e quello lì viene spliced soltanto sostanzialmente nei neuroni, è un piccolo esone che viene pure soltanto nei neuroni. E in quel caso lì hanno trovato questa proteina qui, che è l'isoforma, cioè l'isoforma è la, diciamo, il membro della famiglia PTB che è espresso soltanto nei neuroni. E lì c'è una regolazione che è stata trovata proprio molto molto chiara, che vi racconto la prossima volta. Poi c'è questo fattore NOVA1 e NOVA2, questo è molto interessante perché regola una serie di splicing alternativi tipici del sistema nervoso. E tra l'altro sono dei fattori molto curiosi perché hanno un'azione sia di splicing enhancer sia di splicing repressor a seconda del punto in cui si lega nell'RNA. Lo vediamo la prossima volta anche questo perché è molto interessante. Poi ci sono questi FOX1 e FOX2 e poi c'è questo che è nuovo, molto interessante, che è l'unico fattore epiteliale che finora sia stato clonato, questo RBM35A35B, che apparentemente regola degli splicing tipici delle cellule epiteliali in una serie di geni. Ognuno di questi fattori regola qualcosa come da 30 a 50 splicing, tanto per avere un'idea, no? Poi ce ne sono di quelli che sono un pochino più circostanziali, un po' meno capiti. Quelli più capiti sono questi qua e li vediamo la prossima volta.